Astronauticast. Benvenuti all'episodio 32 della stagione 13 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è l'11 giugno 2020 e se avete domande o commenti usate la chat sul video della diretta su cui ci state seguendo. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio e l'astronautica. Nel mio equipaggio di questa missione Apollo, quindi con tre membri dell'equipaggio di questa nuova puntata, salutiamo Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questo giovedì o qualsiasi sia il giorno in cui ci state ascoltando. Bentornati.
E ai comandi del podcast, quindi nel ruolo di podcast controller, salutiamo anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Astronauticast, il vostro podcast di astronautica preferito.
E nel piano di volo di questa missione parleremo dell'assegnazione di Kate Rubins a una nuova missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, parleremo della riutilizzabilità della capsula Dragon con equipaggio e delle future missioni del programma spaziale cinese con e senza equipaggio. Ed è di questi giorni, parliamo dell'inizio di giugno del 2020, l'annuncio della NASA che l'astronauta Kate Rubins è stata assegnata a una nuova missione per la fine del 2020, una nuova missione nell'ambito della spedizione. Non riesco a trovare il numero di questa spedizione.
63-64.
Grazie, 63-64, verso la Stazione Spaziale Internazionale, che sarà lanciata il 14 di ottobre del 2020 a bordo della capsula Soyuz MS-17, insieme con Kate Rubins, che è un'astronauta americana della NASA. Voleranno due cosmonauti russi, Sergei Rizkov e Sergei Zverskov, e si tratta di una nuova missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Kate Rubins è un'astronauta selezionata nel 2009 in un gruppo di astronauti della NASA, selezionato nel 2009, lo stesso anno in cui l'Agenzia Spaziale Europea ha selezionato anche Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Quindi Kate Rubins e i nostri astronauti italiani dal punto di vista professionale sono della stessa generazione di astronauti, e anche Kate Rubins ha al suo attivo una missione che sulla stazione spaziale che ha già svolto nel 2016 nell'ambito quella volta della spedizione 48 e 49. Kate Rubins è una scienziata, una biologa, si è laureata in biologia molecolare all'Università della California a San Diego, specializzandosi poi con un dottorato di ricerca in biologia del cancro conseguito all'Università di Stanford, sempre in California, e si è occupata professionalmente di ricerche in questo settore, soprattutto nel campo delle malattie infettive che in questo periodo sono tristemente di moda. E nell'ambito della sua missione precedente, quindi della spedizione 48-49 nel 2016, è diventata la prima persona a sequenziare il DNA nello spazio, quindi ha eseguito un esperimento che riguarda proprio i suoi ambiti di specializzazione, di formazione scientifica e di ricerca scientifica. Anche la sua prossima missione, quella nell'ambito della spedizione 63-64, è molto interessante sia dal punto di vista astronautico che scientifico. Dal punto di vista astronautico, perché con la Soyuz MS-17 si proverà un nuovo profilo di missione per raggiungere la stazione spaziale, un profilo di missione ultraveloce. Cosa significa ultraveloce? Beh, intanto ricordiamo qual è il profilo standard, quello che si usava fino a diversi anni fa, in cui dal lancio di una capsula Soyuz passavano circa 2 giorni prima dell'arrivo sulla stazione spaziale, quindi il profilo standard era di 2 giorni. Poi, ormai da alcuni anni, viene utilizzato il profilo veloce in 3 orbite, che richiede appunto 3 orbite o circa 6 ore per raggiungere la stazione. In questa modalità ultraveloce si cercherà di farlo, di arrivare alla stazione in 3 ore, quindi in 2 orbite, tenendo conto che una capsula Soyuz e anche la stazione spaziale impiegano circa 1 ora e mezzo per compiere un'orbita, quindi una rotazione completa intorno alla Terra. Ma anche i contenuti scientifici di questa missione, degli esperimenti assegnati a Kate Rubins, saranno interessanti e innovativi, in particolare per un esperimento chiamato Cold Atom Laboratory. È un esperimento che ha lo scopo di raffreddare del gas a una temperatura molto vicina a quella dello zero assoluto, quindi 273,15 gradi circa sotto lo zero della scala Celsius, per studiare dei fenomeni di meccanica quantistica, di fisica quantistica, che si verificano soltanto in quelle condizioni. In particolare, questo esperimento cercherà di raffreddare un gas di atomi a quella temperatura bassissima, in modo da formare quello che i fisici chiamano un condensato di Bose-Einstein, cioè un nuovo stato della materia in cui si trova un gas a bassa densità raffreddato proprio a quelle temperature vicinissime allo zero assoluto, e un gas composto da bosoni, da cui il nome di questo stato della materia di condensato di Bose-Einstein. Ricordiamo che a questa classe di particelle i bosoni appartengono per esempio anche i fotoni, cioè i componenti corpuscolari della luce. Cosa accade in queste condizioni? Perché sono interessati i fisici a studiare questi fenomeni? Intanto perché in quelle condizioni si può verificare la validità delle leggi della fisica quantistica, si può verificare più facilmente, si possono fare una serie di esperimenti per verificarne la validità, ma anche perché in quelle condizioni estreme, che sulla Terra sono difficili da riprodurre, si possono verificare anche fenomeni di fisica di base che non sono ancora noti, quindi si potrebbero fare nuove scoperte nel campo della fisica quantistica. Il vantaggio di fare questo esperimento nello spazio è che in queste condizioni di assenza di peso il condensato di Bose-Einstein interagisce in maniera minore e più simmetrica con il contenitore, cioè con l'apparato sperimentale. Sulla Terra il condensato di Bose-Einstein intanto non riesce a mantenersi per periodi sufficientemente lunghi da fare ricerche e le ricerche e misure che si vorrebbero. E poi, con la gravità terrestre, questo condensato interagisce in maniera asimmetrica con l'apparato sperimentale, quindi con le pareti e le altre strutture del contenitore. La caratteristica unica dell'ambiente della stazione spaziale è innanzitutto l'assenza di peso, e l'assenza di peso per periodi molto prolungati, che consentono non solo di fare il tipo di misure che si sta cercando di eseguire, ma anche di poterle ripetere per periodi arbitrariamente lunghi, perché la stazione spaziale si trova in condizioni di microgravità adatte alle misure quasi sempre. Quindi questi sono i contenuti scientifici particolarmente interessanti di uno degli esperimenti di punta che Kate Rubins compirà nella sua missione. Questo è anche uno spunto di riflessione per far capire qual è la grande produttività scientifica di un ambiente, di un laboratorio di ricerca messo in un ambiente unico come lo spazio, quindi l'ambiente della Stazione Spaziale Internazionale, perché il Cold Atom Laboratory, quindi l'apparato sperimentale, è una struttura relativamente semplice. Ha la forma e le dimensioni, questo apparato sperimentale, di una macchina da caffè da bar. E quindi con questa struttura relativamente semplice, che è facile da trasportare e da installare, però si possono fare degli esperimenti alle frontiere della fisica, alle frontiere del comportamento della materia in condizioni estreme. Ricordiamo che non sempre è facile compiere degli esperimenti di fisica alle frontiere di questo settore di ricerca, e lo capiamo con un controesempio. Il CERN, il laboratorio di ricerca europeo di fisica delle particelle, in cui vengono utilizzate delle strutture, degli apparati sperimentali giganteschi, delle dimensioni anche di decine di chilometri. Quindi questo apparato sperimentale piccolissimo, in proporzione grande, dicevamo, quanto una macchina da caffè da bar, ci fa capire quanto possa essere produttivo un laboratorio di ricerca nello spazio come la stazione spaziale, e come dopo anni di fatiche e di sforzi per realizzarlo e mantenerlo in esercizio sta cominciando a dare i suoi frutti scientifici, cioè a consentire il tipo di ricerca scientifica per cui era stato progettato. E Kate Rubins, dicevamo, raggiungerà la stazione spaziale a bordo di una capsula Soyuz, ma ormai le capsule Soyuz non hanno più l'esclusiva di portare gli astronauti nello spazio. Adesso abbiamo anche le capsule Dragon, e Veronica, ci sono anche delle novità di questi giorni sul modo in cui potranno essere utilizzate queste capsule. Quali sono queste novità?
Sì, adesso ve le racconto. C'era Ricky che volevi integrare un attimo quello che diceva Paolo?
Non riesco a sentire Veronica, sono solo
sì.
Io oppure...
È solo lui che non si sente.
Sì, sei solo tu. Mi si
sono
sente.
Sono soltanto io, sì. Continuo pure.
No, vabbè, volevo semplicemente dire che lo diciamo tante volte, che perché è così importante una piattaforma come la Stazione Spaziale Internazionale. È proprio importante perché nell'ambiente di microgravità, come giustamente diceva Paolo, non solo si può sfruttare il fatto che l'assenza di peso possa permettere certi esperimenti che sulla Terra non sarebbero assolutamente possibili anche di breve durata, ma soprattutto c'è anche quest'altro aspetto che è venuto fuori bene nell'intervento di Paolo quando parlava dei liquidi di Bose-Einstein, che cioè la gravità può mascherare certi comportamenti, e qui si parlava di simmetria, ma in tantissimi altri fenomeni fisici la gravità diventa non solo una forza aggiuntiva che dà fastidio, ma anche maschera certi comportamenti che non sarebbero assolutamente visibili sulla Terra. Ed ecco perché la ISS continua a essere finanziata e avere uno slot per un esperimento sulla stazione spaziale internazionale comunque richiede una selezione che è molto serrata proprio perché le proposte sono tante e gli slot disponibili non sono infiniti.
E state rispondendo a una domanda nella chat, adesso vi sento bene.
No, no, la domanda che a cui ti riferisci forse è quella di Alessia che ci chiede se è
Sì.
possibile proporre un esperimento da effettuare sulla stazione e quali sono gli esperimenti più importanti per noi terrestri e quanto è comparabile un esperimento fatto nello spazio con le condizioni terrestri.
Sì, è possibile proporre un esperimento, ma possono farlo soltanto, nella maggior parte dei casi, dei laboratori di ricerca, istituzionali. Ci sono dei.
Oppure quando ero giovane andavo all'università c'era qualche bando
Sì.
che appunto così richiedeva magari a degli studenti di fare delle proposte per effettuare degli esperimenti sulla ISS e quindi uno poteva presentare la propria idea. Quindi penso che sia una cosa che periodicamente viene fatta
Sì,
per
per chi è
stimolare
nell'ambiente
appunto.
scolastico universitario, tenete d'occhio i vari bandi per presentare proposte. Per quanto riguarda quali sono gli esperimenti più importanti per noi terrestri, probabilmente quelli biomedici, quelli che studiano il comportamento del corpo umano nello spazio e quindi con possibili ricadute anche negli aspetti della medicina terrestre.
Esatto, perché in più di un'occasione un esperimento, che ne so, fatto biologico o fisiologico effettuato sulla ISS per magari cercare di mitigare gli effetti della microgravità sul corpo umano, in realtà si rivelano degli strumenti per sviluppare dei farmaci o delle cure che invece hanno delle forti ricadute insomma, sui terrestri normali. L'esempio più classico è quello dell'astronauta che come per prima cosa quando arriva nello spazio la sua muscolatura e soprattutto lo scheletro non dovendo più se, non sentendo più il peso del corpo letteralmente lo scheletro comincia a decalcificarsi perché non ha più bisogno della forza che necessita sulla Terra, quindi cosa si fa? Gli astronauti hanno la possibilità anche di sperimentare dei farmaci che proprio per mantenere il livello del calcio nelle ossa alto sono molto utili magari per anche combattere l'osteoporosi, si sono rivelati utili per combattere ad esempio mitigare gli effetti dell'osteoporosi sulla Terra.
Poi Alessia, se vuoi approfondire la questione, io ti consiglierei di andare su Forum Astronautico perché beh, noi adesso siamo in tre, però su Forum Astronautico c'è un sacco di altre persone che magari si informano su diversi aspetti dell'esplorazione spaziale, tra cui anche magari gli esperimenti sulla stazione e possono risponderti in maniera un po' più approfondita e magari può partire una discussione molto interessante che fa bene a tutti, insomma, quelli che arrivano sul forum.
Colgo l'occasione per salutare Gigi, che era uno dei miei compagni di università che casualmente ci sta ascoltando. Ciao Gigi!
Quando andavamo all'università c'era ancora la MIR. Allora, dicevamo delle nuove navette che attraccano alla stazione spaziale. Durante il lancio di DM2, Demonstration Mission 2, quella con Bob e Doug, avevamo detto che la NASA aveva chiesto a SpaceX per tutte le missioni con equipaggio di utilizzare solo navette e Falcon 9 nuovi. Le cose sono un po' cambiate adesso. È di questa settimana la notizia che NASA ha modificato il contratto con SpaceX e ha dato a SpaceX la possibilità di riutilizzare sia i Falcon 9 che le navette, quindi di usare hardware già che ha già volato. La notizia è di questa settimana, però in realtà è già da un po' di tempo che circola nell'aria. Perché vi dico questo? Perché nella modifica di questo contratto ci sono due clausole, cioè NASA permette a SpaceX di riutilizzare il proprio hardware, ma a due condizioni. Una è quella per cui i tecnici di SpaceX dovranno lavorare per le prossime 6 missioni operative. Quindi questa che abbiamo visto insieme è stata la seconda e ultima missione dimostrativa. Dalla prossima inizieranno quelle operative, che si chiamano in gergo, vabbè, PCM, Post Certification Missions, quindi le missioni post certificazione. Con la DM2 si è certificata la navetta, si sta certificando perché deve ancora tornare a terra, e quindi dalla prossima saranno le prime missioni operative. Per almeno le prime 6 missioni operative, i tecnici appunto di SpaceX dovranno lavorare per quanto riguarda l'addestramento e la formazione insieme al 45esimo stormo della Patrick Air Force Base, che è un'unità militare che conosciamo ormai dai tempi dell'Apollo, perché sono coloro che supportano i lanci dalla Florida. Li supportano in che senso? Beh, sono quelli che si attivano se dovesse esserci un abort nella fase di lancio, quindi si attivano per andare a recuperare gli astronauti. Sono quelli che controllano il range, cioè le aree attorno al pad di lancio nel periodo poco prima del lancio, insomma, che non ci siano navi in quella zona, che non ci siano aerei in quella zona. E sono anche quelli che ci dicono, ci danno quella famosa percentuale di go del meteo, 20% go, 50% go, ecco, sono loro che tengono d'occhio il meteo e ci informano se è possibile lanciare o meno. Quindi gli ingegneri di SpaceX dovranno collaborare con loro, che direi è una clausola niente male, anche per SpaceX che impara sempre di più, e questa è la prima. La seconda richiesta di NASA era che la Crew Dragon Endeavour, quindi DM2, durasse non più 14 giorni, ma 119 giorni. Ecco perché dico che questa decisione di modifica del contratto in realtà è già da più di 6 mesi che è nell'aria, perché è da quando NASA ha dato l'ok a SpaceX, anzi ha richiesto a SpaceX di prolungare la missione. Questo aspetto è stato quello un po' più complicato di questa modifica del contratto, perché la Crew Dragon era certificata e progettata fondamentalmente per un massimo di 14 giorni, che era il limite di tempo inizialmente previsto che doveva durare la missione. E questo ha causato almeno due cose, cioè un cambio di addestramento degli astronauti, che se per un giro sulla stazione di 14 giorni potevano addestrarsi in maniera base, perché dovevano rimanere su poco, adesso invece con il prolungamento della missione hanno dovuto approfondire di molto l'addestramento. Ad esempio Bob Behnken ha in previsione di fare almeno 2 attività extraveicolari, e per un'attività extraveicolare ce n'è di lavoro da fare a terra. E la seconda cosa è proprio la navetta stessa. E durante il lancio parlavamo della questione dei pannelli solari. Allora, questa Crew Dragon, la Demo 2, è diversa rispetto alle prossime Crew Dragon, quelle delle missioni operative, proprio perché era una missione dimostrativa ed era progettata per pochi giorni. I pannelli solari sono, diciamo, più sensibili rispetto a quelli che poi saranno installati sulle prossime Crew Dragon. Più sensibili in che senso? Nel senso che una volta che una navetta va nello spazio, l'ambiente, ovviamente, l'atmosfera, l'ambiente è diverso. E nello spazio c'è ossigeno atomico, cioè l'ossigeno che respiriamo noi è O2, nello spazio c'è un atomo solo di ossigeno. E questo è particolarmente deleterio per diversi tipi di materiali, tant'è che sulla stazione spaziale ci sono degli esperimenti esterni alla stazione con all'interno dei pezzetti di materiali diversi che rimangono appunto nel vuoto dello spazio per cercare di capire poi come reagiscono questi materiali. Il modulo BEAM stesso, quello di Boeing, il modulo espandibile, era stato certificato perché resistesse a questo ossigeno atomico che bombarda costantemente tutti i moduli della stazione. Ecco, questi pannelli solari non sono così resistenti, diciamo, come quelli delle prossime Crew Dragon, e il massimo che possono raggiungere non vuol dire che dopo si distruggono istantaneamente, il massimo, diciamo, di certificazione che hanno questi pannelli solari è di circa 120 giorni, ed ecco da dove arriva questo famoso periodo di prolungamento della missione, questi 120 giorni. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Questa Crew Dragon, a differenza delle prossime, è particolarmente sensibile anche ai venti che ci sono durante lo splashdown, i venti sull'oceano. Le limitazioni sono più restrittive per questa Crew Dragon e questo giugno-luglio è un periodo abbastanza cattivo nella zona della Florida per quanto riguarda il meteo. E questa cosa ha portato a scegliere fine agosto indicativamente come termine di missione, non prima, non dopo, no, perché è più difficile appunto per la questione dei pannelli solari, proprio perché in quel periodo si presume che i venti siano un po' più calmi rispetto ad adesso. Quindi c'è tutta una questione di tutta una serie di considerazioni da fare per decidere di far rimanere sulla stazione spaziale la Crew Dragon un po' di più o un po' di meno. SpaceX ha accettato questa modifica, ha detto ok, ce la possiamo fare, abbiamo calcolato tutto, riusciamo a farlo, e NASA allora ha dato loro l'ok per poter riutilizzare in futuro sia i Falcon 9 che le Crew Dragon. In futuro cosa vuol dire? Vuol dire a partire dalla missione operativa numero 2, quindi non la prossima che arriverà, ma quella successiva. Praticamente, in generale, diciamo, è la terza missione con astronauti. Da lì in poi, SpaceX, se vorrà, potrà riutilizzare sia i Falcon 9 che le navette. Detto questo, torneremo a vedere la Endeavour volare? Secondo me no, proprio per i motivi che ho detto prima, perché è più fragile rispetto alle altre e poi le missioni operative dovranno comunque essere più lunghe rispetto a una missione di prova, quindi non credo che Endeavour, io personalmente almeno, non credo che Endeavour tornerà a volare, a meno che non la modifichino, ma no, non penso, perché penso che sia più costoso stare a modificare una navetta che ha già volato che costruirne una nuova. E un'altra considerazione che volevo fare si lega al discorso che ogni tanto fa Marco in merito alla questione, al fatto che SpaceX è un'azienda privata e quindi non è tenuta a divulgare troppi dettagli del suo lavoro. NASA, al contrario, deve divulgarli, perché NASA esiste proprio grazie ai soldi dei contribuenti e quindi deve essere, diciamo, il più trasparente possibile, deve presentare tutti i dettagli. Questa unione di NASA e SpaceX mi farebbe pensare che perlomeno nel processo di refurbishment, che è manutenzione e recupero,
ricondizionamento
del Falcon 9 e della navetta, potremmo ricevere maggiori informazioni di quante ne stiamo ricevendo adesso. Su Facebook, in merito al rientro dei Falcon 9, ci chiedevano, ad esempio ci chiedevate, ma come fanno a pulirli i Falcon 9? Ma vengono puliti, vengono lavati? Non vorrei essere al posto del tizio che sta lì a pulirli. Allora, non lo so se vengono puliti o no. Alcuni sì, perché si vedono che sono un po', però che sono più, un po' più puliti rispetto a quando sono rientrati. Però non ho mai visto il processo di pulizia, non so se...
Probabilmente li riverniciano dopo una pulizia di base, quelli che rimettono nuovo anche dal punto di vista estetico.
Però magari non è nemmeno necessaria, non lo so la vernice esterna quanto possa incidere, diciamo, sulla bontà del lancio o meno. Quindi ecco, anche questo potrebbe essere un aspetto interessante, magari potremmo vedere, essendoci appunto NASA di mezzo, potremmo vedere qualche dettaglio in più. A parte che comunque SpaceX, con la questione di marketing, ci rivela cose che tante altre agenzie non rivelano, quindi è già aperta al pubblico già di suo. Magari questo la fa aprire il pubblico ancora un po' di più.
Enrico, abbiamo parlato di voli con equipaggio di capsule russe, quindi le Soyuz, di voli con equipaggio di capsule americane, ma anche i cinesi preparano dei voli con e senza equipaggio. Quali sono queste prossime missioni cinesi?
Allora, sì Paolo, prima di risponderti rispondo a due domande al volo così che sono un attimo, non c'entrano prettamente, no, una c'entra che chiede, ma quante provviste si sono portati a bordo della Dragon, non conoscendo la durata della missione, utilizzeranno quella della stazione spaziale? Probabilmente sì, anche perché in una delle rare volte che magari la ISS è stata così, non si sapeva bene quando era possibile il ritorno ad una capsula per problemi vari. La questione del cibo a bordo è proprio l'ultimo dei pensieri dell'astronauti, proprio perché ce n'è in abbondanza, quindi non c'è nessun tipo di problema. Poi volevo fare anche i complimenti a Veronica per questo intervento, perché io in questi giorni sto leggendo di tutto riguardo sempre a sta cavolo di durata della missione di Endeavour. Io non so come mai la gente sia così. Sì, è così incaponita sul discorso, ma quanto dura questa missione? Oggi mi è capitato di leggere: ah, missione accorciata a luglio. Ma cioè, non parliamo di accorciare, allungare per una missione che è, cavolo, dimostrativa, e comunque tutte le variabili che ci sono in gioco le ha spiegate perfettamente Veronica. Quindi diffidate dalle imitazioni, ascoltate Astronauticast. Poi un'altra domanda al volo che mi piace rispondere alle domande visto che siete in tanti anche stasera e non c'entra niente, chiede: ehi, ma avete visto la talpa di InSight che finalmente è entrata nel terreno? Sì, ovviamente abbiamo visto, non abbiamo novità perché comunque la
Non abbiamo
talpa,
una talpa.
non abbiamo una talpa nella talpa e non ci sono tanti dettagli, però Andrea ti ricordo che anche la talpa, prima di schizzare fuori la prima volta quando insomma, si è manifestato il problema, era riuscita a arrivare a livello del terreno. Quindi sono veramente momenti cruciali, bisognerà vedere se finalmente da sola riuscirà a scavare un pochino. Credo che sia veramente.
Sì.
Dimmi, vero?
Vai, 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 finisci qui.
No, quindi bisognerà proprio vedere se ce la fa senza l'aiuto della benna sopra e probabilmente se riesce a passare questa prima fase c'è caso che la recuperino e farla scendere più in profondità. Dimmi pure, vero?
E leggevo anche che è stato particolarmente difficile questo lavoro con la benna perché la talpa è inclinata. La benna per poter spingere doveva essere al di sopra. E riusciva a beccare solamente un angolo della talpa, quindi spingeva in giù per un pochino, poi scivolava ovviamente la benna, quindi dovevano riposizionarla, spingere in giù ancora un pochino ed era e piano 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 sono riusciti, però era tutto un giro di riposizionamento della benna al di sopra della talpa che stavano facendo da terra su Marte, una cosa che non avevano mai considerato ed era al limite quando la spinta in fondo, diciamo, dove è adesso. La benna era proprio al limite, quindi comunque anche volendo non potrebbe più spingerla più di tanto.
Sì, e anche a questo proposito mi facevano incavolare certi commenti che leggevo: ma ci ha messo 200 sol per fare questo movimento? Era lì che la povera Benna che pizzicava con un angolino lo spigolino della talpa mezza piegata, cioè. Poi vi ricordo, cavolo, era. Cioè, praticamente stiamo recuperando una situazione che, se andate a vedere anche sul forum astronautico, avevamo fatto una specie di sondaggio. Secondo voi ce la fa o non ce la fa? E il non ce la fa era quotatissimo. Quindi, quindi ben venga che
E
riescano a.
ricordiamo che i movimenti di questo braccio robotico a cui è fissata la Ben sono lentissimi.
Sì.
Vengono inviati comandi di volta in volta, di giorno in giorno, si fa un lentissimo movimento di un piccolo tratto, si vede il risultato, si continua. E avanti e indietro, tra un ciclo di invio comandi e verifica di cosa è successo, possono passare anche diversi giorni.
Credo che sarà uno dei capitoli più straordinari di troubleshooting a distanza mai visti.
Io
Bene,
vorrei tornare a riascoltare quella puntata del podcast in cui, ma un paio, l'abbiamo detto un paio di volte, in cui dicevamo, vabbè, ormai InSight è arrivata su Marte, è un lander, lontano non va, a posto così non sarà interessante. E siamo ancora qui a parlarne.
Allora torniamo invece alla notizia che mi ero prefissato di raccontare un po'. Se mi vedete pixelloso, magari riprovo a togliere il video, soprattutto per l'audio. Allora, abbiamo parlato tanto di Crew Dragon, ma stiamo vedendo che in questi giorni anche i russi si stanno mettendo un po' di ansia per il fatto che comunque adesso, se Crew Dragon si send Evor e il proseguo delle missioni della Crew Dragon saranno così promettenti, così di successo come stanno accadendo, come sta succedendo effettivamente, dovranno fare in qualche modo anche loro per insomma, non hanno più, diciamo, il fatto: ah, noi abbiamo la Soyuz per portare astronauti, bene o male qualcosa da farlo faremo. La Cina cosa sta facendo in questo periodo, che magari anche nel podcast non ne abbiamo parlato più di tanto? È notizia del 24 maggio che sono stati che a luglio comincerà l'addestramento di 18 nuovi candidati astronauti. Una novità molto importante, già da subito da dire, che di questi 18 astronauti, che normalmente per quanto riguarda il corpo astronauti cinesi erano tutti presi dalle forze armate, con anche con un occhio di riguardo con i cadetti provenienti dall'aeronautica militare, che è una cosa che poi abbiamo visto sia per l'Unione Sovietica agli inizi della carriera dell'epopea dello spazio, ma anche per gli americani, in cui i primi astronauti erano preferibilmente dei collaudatori dell'aeronautica, proprio perché, insomma, per il fatto che i veicoli che sarebbero andati a pilotare erano qualcosa di molto all'avanguarda, ma anche molto molto rischioso, e per questo necessitava una figura professionale che ben poteva trovarsi a pilotare questi oggetti. Era proprio un pilota collaudatore dell'aeronautica. Anche per la Cina è stata così.
Esatto, così come sono Bob e Doug.
Sì, tra l'altro come sono Bob e Doug. E per la prima volta tra questi nuovi 18 nuovi astronauti o taikonauti, chiamateli come preferite, ci sono anche dei civili, proprio come accade normalmente adesso per ESA, per NASA, dove ok, c'è sempre una quota di militari, ma hanno tranquillamente spazio anche i persone con un curriculum non militare ad arrivare a questi livelli. Cosa faranno questi astronauti? Per il momento niente, si addestreranno. Comunque l'addestramento di un astronauta è comunque un viaggio, un percorso che dura anni. Se avete seguito recentemente le storie di Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, sapete che non è che dopo che vi selezionino, dopo un mese siete già pronti a essere lanciati nello spazio. Ma si cominceranno ad addestrare per quella che sarà probabilmente il loro impiego principale, sarà quello della costruzione della nuova stazione spaziale cinese, che sarà ben più grande della Tiangong 1 e della Tiangong 2, che sono state, diciamo, i primi due prototipi, i primi due modelli di stazione spaziale cinese, che la costruzione sarà una stazione modulare, quindi serviranno più tappe, più missioni per poterla assemblare. Questa stazione spaziale doveva in realtà essere già al suo inizio, insomma, almeno per quanto riguarda il primo modulo, sarebbe già dovuto partire. Infatti la selezione di questi astronauti inizialmente era prevista per il 2017, ma nel 2017 è successo che il vettore Lunga March 5, che nel 2017 era un nuovissimo vettore per i cinesi, che sarebbe il cui scopo principale era portare nello spazio non solo i moduli della nuova stazione spaziale, ma una serie di missioni di alto profilo per l'Agenzia Spaziale Cinese, al suo secondo lancio purtroppo ha fallito. Uno dei due motori del core stage, questo vettore ha quattro booster più un core stage con due motori sotto, uno di questi due motori ha fallito, quindi non è riuscito a raggiungere l'orbita. E quindi ovviamente tutto si è fermato. Prima di tutto bisognava risolvere il problema al lanciatore. Di fatto sono stati ridisegnati completamente questi due motori che servono il core stage, e il 27 dicembre del 2019 c'è stato il ritorno al volo del Lunga March 5, che ha funzionato perfettamente. E poi c'è stato recentemente un secondo lancio nella versione Lunga March 5B, il 5 maggio del 2020, che ha portato in orbita quella che sarà la nuova capsula con equipaggio che questi nuovi astronauti andranno ad occupare, una capsula ben più grande della Shenzhou, perché ha una capacità massima di trasportare 6 persone, probabilmente le 6 persone non le caricheranno mai, però un equipaggio da 4 è assolutamente probabile, e anche questo secondo lancio è andato bene. Quindi tutto lascia ben sperare che sperare che appunto questi problemi a lunga marcia 5 siano stati risolti. Questa nuova stazione spaziale dove sarà posizionata? Sarà posizionata a una quota tra i 340 e i 450 km, quindi assolutamente paragonabile alla stazione spaziale internazionale, e con un'inclinazione di 43 gradi, quindi differente rispetto alla ISS. Ma se già avevate visto, se siete osservatori di satellite, avevate già visto che sia Tiangong 1 e Tiangong 2 avevano un'orbita inclinata di meno, soprattutto perché questo lunga marcia 5 viene lanciato da uno spazioporto che si trova a Wenchang, però che sarebbe ancora ad una latitudine più bassa. Però per fare in modo che i lanci verso la stazione spaziale cinese possano essere effettuati anche da Jiuquan, da dove sono partite normalmente le vecchie Shenzhou, si porta questa orbita a 43 gradi, che è compatibile anche con la latitudine di Jiuquan. E questa stazione spaziale è composta principalmente da 3 moduli principali: un grande modulo abitativo e di servizio che si chiama Tianhe, e due laboratori, Wentian e Mengtian. Tianhe è già praticamente pronto a partire, perché era il primo modulo di questa stazione spaziale, però come dicevo prima nel 2017 c'è stato lo stop dovuto al problema a lunga marcia 5. A parte questi moduli e i pannelli solari e i vari moduli logistici per il rifornimento, è curioso che questa stazione spaziale condividerà l'orbita in maniera molto molto stretta con un telescopio spaziale che come dimensioni dovrebbe essere qualcosa tipo Hubble, quindi qualcosa di molto importante. E anche come prestazioni sarà tipo Hubble, però il grosso miglioramento sarà il campo visivo di questo telescopio. Mentre Hubble è abbastanza stretto come campo visivo che può inquadrare, questo telescopio spaziale, che si chiama Xuntian, avrà un angolo di campo 300 volte maggiore rispetto ad Hubble. Dicevo che condividerà l'orbita della stazione spaziale cinese. E questo perché? Perché in caso di problemi, in caso anche di aggiornamenti, insomma, lo sapete anche voi che Hubble ha subito 5 missioni di servizio per poterlo riparare e potenziare, potrà agganciarsi alla stazione spaziale cinese ed essere appunto rifornito, potenziato, riparato. Non sarà sempre attaccato alla stazione spaziale, che magari potete pensare che sia una cosa più semplice, lo teniamo sempre attaccato e ci abbiamo meno problemi, però sappiamo per esperienza, ad esempio, che le vibrazioni che si sviluppano all'interno di una stazione spaziale, pensate agli stessi astronauti mentre si aggrappano alle maniglie interne oppure mentre fanno gli esercizi ginnici, si propagano in tutta la stazione, tant'è che sulla ISS quando si fanno esperimenti che necessitano un campo di microgravità molto molto spinto, gli astronauti non possono fare di fatto attività fisica, proprio perché non possono andare a interferire con l'esperimento. Ovviamente una cosa del genere interferirebbe con le pose fotografiche di un telescopio spaziale, quindi delle pose fotografiche molto lunghe, e se siete un attimo astrofotografi sapete che una minima vibrazione vi rovina lo scatto, quindi ha questa possibilità di staccarsi e riattaccarsi. Quindi Tianhe, abbiamo detto che quindi questo primo modulo della stazione spaziale cinese è pronto. Quando lo lanciamo? In realtà non subito, perché la priorità l'hanno ancora 2 missioni, entrambe da essere lanciate con lunga marcia 5, quindi sarà un banco di prova ulteriore per così certificare l'affidabilità di questo lanciatore con i motori ridisegnati. La prima missione si chiama Tianwen-1 e la seconda è Chang'e 5. Allora, Chang'e, le missioni Chang'e ormai le conoscete, sono questi lander lunari, queste piattaforme che atterrano sulla Luna, hanno un piccolo roverino che scende e gironzano intorno al lander. E Tianwen, che invece è diretta verso Marte, è esattamente la stessa cosa, cioè una piattaforma che atterra e ha un piccolo rover sopra di essa che scenderà e proverà per la prima volta per i cinesi a scorrazzare su Marte. Una volta lanciate queste due missioni scientifiche, nella più rosea delle ipotesi, gennaio 2021, il Lunga Marcia 5 potrà finalmente imbarcare Tianhe, che diventerà di fatto il primo modulo in orbita della nuova stazione spaziale cinese.
Ricky, questa soluzione di avere la stazione spaziale che condivide l'orbita con un altro modulo, per esempio un telescopio spaziale, mi ricorda uno dei concetti iniziali di quella che avrebbe dovuto essere la stazione spaziale europea Columbus, che aveva in alcune di queste idee iniziali un altro modulo indipendente che condivideva la stessa orbita e a cui poteva riagganciarsi, poteva raggiungerlo, potevano ricongiungersi in caso di necessità. Sarà interessante vedere realizzato questo concetto nella realtà. Verondini, aveva Remondini?
Sì, una domanda?
Una domanda.
No, in bagno non si può andare fino alla fine della lezione.
No, volevo chiederti la questione dei 43 gradi della stazione. Vuol dire che copre meno aree terrestri, giusto, rispetto alla stazione spaziale internazionale? Non arriva, cioè la stazione spaziale internazionale arriva quasi ai poli, un poco più giù, diciamo.
No, poco meno, cioè l'orbita della ISS è 53 gradi.
53. Qui,
però quando diciamo è all'apice di questa della sua orbita, quindi quando è 53 gradi, in realtà l'astronauta a bordo si guarda sotto esattamente al verticale, vede la latitudine 53, però guardando l'orizzonte riesce ad arrivare fino a oltre i 70 gradi di latitudine. Quindi ad esempio l'Islanda si riesce a vedere, non si riescono a vedere i poli. Ovviamente okay. Questa situazione è più drastica, più questo campo visivo sarà più ridotto per quanto riguarda la stazione spaziale cinese, che magari per un ipotetico osservatore in Sicilia la vedrà più alta sull'orizzonte, un ipotetico spettatore invece, non so, in Val d'Aosta non raggiungerà mai lo zenith, ma comunque sarà comunque visibile un po' più bassa sull'orizzonte.
Bene, siamo arrivati all'apogeo della missione, cioè il momento della puntata in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Ringraziamo innanzitutto gli articolisti e i revisori, cioè quei volontari che scrivono e rivedono gli articoli con le notizie di cui parliamo nel podcast ogni settimana, ricordandovi che il podcast che state ascoltando, Astronauticast, è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione delle tematiche che riguardano l'astronautica e lo spazio. Se volete aiutarci ci sono diversi modi per farlo, innanzitutto iscrivendovi alla nostra associazione con le modalità indicate sul sito isa.it, oppure facendo una donazione, una tantum ricorrente, come spiegato con i tasti di donazione, con i bottoni di donazione sul sito del podcast che è astronauticast.it, ma anche senza contributi in denaro potete aiutarci in molti modi, soprattutto condividendo i nostri contenuti, quindi gli episodi del podcast, gli articoli di Astronauti News, i video del nostro canale Astronauticast YouTube e alle altre cose che le altre nostre iniziative e progetti. Ugualmente importanti e graditi questi modi di aiutarci, oppure potete lasciare una recensione o una valutazione sulla piattaforma di podcasting su cui ascoltate Astronauticast. Anche questo è molto importante e gradito. E iniziamo allora la seconda parte di questa missione, cioè la parte delle rubriche, a cominciare dalle storie di nonno Apollo.
al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
A molte missioni scientifiche di esplorazione dello spazio viene un nome, il nome di uno scienziato che ha contribuito a fare scoperte sul corpo celeste che si cerca di esplorare oppure sul settore di ricerca a cui è dedicata la missione, in modo da celebrare questi pionieri dell'esplorazione di quello che si va a osservare più da vicino dallo spazio. Ma spesso i nomi di questi scienziati vengono ripetuti talmente tante volte per parlare della missione che li celebra che magari si dimentica chi sono questi scienziati e quali sono stati i loro contributi. Ricordiamo allora gli scienziati che hanno dato il nome alla missione Cassini-Huygens verso Saturno, una missione congiunta che ha esplorato per una dozzina di anni il sistema di Saturno con una sonda principale che ha orbitato intorno al pianeta chiamata Cassini e fornita dalla NASA e con una sonda chiamata Huygens che è atterrata su Titano, la luna principale di Saturno e sonda costruita invece dall'Agenzia Spaziale Europea. Cassini e Huygens sono stati due scienziati seicenteschi che hanno studiato per primi il sistema di Saturno facendo le scoperte più importanti. Innanzitutto Huygens, che è stato il primo a riconoscere la struttura tridimensionale del sistema di Saturno, cioè a capire che Saturno era circondato da un anello, meglio quello che Huygens pensava fosse un singolo anello e quello che i suoi strumenti, i suoi telescopi gli mostravano come un singolo anello sottile, apparentemente solido, che circondava il pianeta Saturno. Huygens è stato un fisico, matematico, astronomo e inventore olandese vissuto nel 600. Ha dato grandissimi contributi a molti settori della fisica e dell'astronomia, ma nell'ambito dello studio di Saturno è stato un pioniere perché ha capito come era fatto Saturno, cioè che aveva un anello, poi si è scoperto che era un sistema di anelli che lo circonda, e Huygens ha scoperto anche la luna principale più grande di Saturno, quindi Titano, su cui è atterrata poi nel ventunesimo secolo, la sonda che ha preso il nome di questo grande scienziato olandese. Cassini invece ha dato il nome alla sonda che ha orbitato il pianeta Saturno e che è stata costruita dalla NASA. Cassini è stato un matematico, astronomo e ingegnere di origine italiana ma naturalizzato francese. Giovanni Domenico Cassini ha iniziato la sua attività astronomica in Italia, in particolare a Bologna, dove ha fra l'altro costruito anche la meridiana della chiesa di San Petronio. Ma poi ebbe una grande occasione quando l'architetto Colbert, l'architetto del Re Sole, chiese a Cassini di venire a Parigi per progettare e realizzare un nuovo osservatorio, un osservatorio per quella città, sotto la richiesta del Re Sole Luigi XIV. Quindi Cassini realizzò questo nuovo osservatorio, che ancora è la sede di questo istituto scientifico, e ne fu il primo direttore. Dalla famiglia di Cassini ha dato origine a una lunga dinastia di astronomi, suoi figli e discendenti, che hanno mantenuto questa tradizione di occuparsi di ricerca scientifica e di astronomia, che hanno diretto poi anche l'osservatorio e che hanno proseguito questa dinastia anche fino all'Ottocento, dal 600, quindi dal fondatore Gian Domenico Cassini. si occupò di diversi problemi di argomenti di ricerca in ambito astronomico. Cassini, che peraltro era nato a Perinaldo in provincia di Imperia, ma nell'ambito di Saturno riuscì a scoprire la divisione degli anelli che porta il suo nome, cioè si accorse che l'anello non era un corpo unico, ma era una struttura costituita da almeno due anelli separati da una zona di spazio vuoto tra i due anelli principali, la zona chiamata divisione di Cassini in suo onore, e che fu scoperta proprio da questo astronomo di origine italiana. Ma poi Cassini scoprì anche delle nuove lune del pianeta, in particolare scoprì le lune Teti, Dione, Rea e Giappeto. Giappeto è lo strano satellite, la strana luna di Saturno, che se osservata con i telescopi da Terra mostra delle variazioni molto grandi nella sua luminosità, e Cassini interpretò correttamente queste osservazioni ipotizzando che la superficie di Giappeto non avesse una colorazione, una struttura uniforme, ma che avesse delle zone più scure che causassero una diminuzione della luminosità osservata da Terra. Quindi Huygens e Cassini complessivamente riuscirono a dare la descrizione a grandi linee del sistema di Saturno, del suo aspetto principale, dei suoi fenomeni e dei corpi presenti nel sistema di Saturno che ancora oggi possiamo osservare con i telescopi da Terra. Quindi intuirono che Saturno è un pianeta circondato da un sistema di anelli e anche da una serie di lune, cioè di corpi che ruotano intorno al pianeta principale. E per dare un'idea di quanto sia stato importante il contributo scientifico di Huygens e di Cassini per la conoscenza di Saturno, teniamo presente che fino agli anni 70 del Novecento, quindi del XX secolo, Cassini e Huygens con le loro osservazioni hanno scoperto la metà delle lune di Saturno note fino a quegli anni, quindi fino agli anni 70 del XX secolo. Gian Domenico Cassini riuscì a scoprire le lune di Saturno e anche a osservare la divisione degli anelli grazie anche a delle tecnologie italiane, perché si servì degli strumenti astronomici di telescopi, in particolare dagli obiettivi e dalle lenti, costruite da Giuseppe Campani, un famoso costruttore ottico romano di seicentesco, che costruiva alcune tra i migliori telescopi e lenti e obiettivi per l'osservazione astronomica di quegli anni. E anche la sonda Cassini ha avuto un contributo tecnologico italiano, perché per esempio l'antenna ad alto guadagno, cioè l'antenna parabolica della sonda Cassini, era stata realizzata e fornita dall'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi dicevamo del contributo straordinario di Huygens e di Cassini alla conoscenza di Saturno. Insieme nel 600, quattro secoli fa, hanno scoperto da soli metà delle lune che erano conosciute fino agli anni 70 del Novecento. E in effetti io stesso, quando iniziai a interessarmi di astronomia negli anni 70 del XX secolo, leggevo nei libri pubblicati in quegli anni, quindi anni 70 o anche prima, che Saturno aveva 10 lune, 5 delle quali scoperte da Huygens e Cassini, una luna scoperta da Huygens, quindi Titano, e le altre 4 scoperte da Cassini. Oggi invece conosciamo 82 lune note, catalogate, del pianeta Saturno, e molte altre ne vengono scoperte. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Proseguiamo la missione con la prossima rubrica, perché Veronica, spesso anche nel nostro podcast parliamo di veicoli spaziali anche complessi come la Stazione Spaziale Internazionale, che hanno delle strutture difficili da descrivere anche con molti dettagli, molte strutture, molti esperimenti e molte parti che è difficile anche per noi capire come siano messe, come siano disposte e come siano fatte. Tu hai trovato una risorsa che aiuta a rispondere ad alcune di queste domande, a capire meglio come sono fatti questi veicoli.
Sì, ho trovato questo bellissimo sito che si chiama spacecraftearth.com, quindi spacecraft terra, navetta terra.com, dove ci sono questi ragazzi che hanno creato e messo a disposizione, ovviamente con il copyright a loro e bisogna citarli, però si possono utilizzare delle infografiche bellissime, a mio parere, della stazione spaziale. Ad esempio, se entrate nel sito e scendete un pochino, si possono vedere tutti i moduli. Ad esempio, qui c'è il modulo Columbus, entriamo per esempio in questo, e se cliccate sull'infografica vedete il modulo complessivo con alcune descrizioni di alcune sue parti e poi dove è posizionato sulla stazione spaziale. Quindi c'è il disegno della stazione spaziale in bianco e in rosso c'è la posizione del modulo, vedendo sia la stazione spaziale da sopra, diciamo, che di lato. E ci sono alcuni dati basici, tipo la massa, il volume, e quando è stato lanciato, di che materiale è costituito, la lunghezza. E questo e dopo c'è anche una, non foto, ma un disegno, una grafica, un rendering della sua posizione sulla stazione, non solo il disegnino, ma anche proprio qualcosa di un po' più complesso. Ecco,
no, forse stazione. Non è neanche un rendering, è una visualizzazione tridimensionale del loro modello che hanno.
Ecco, esatto, visualizzazione tridimensionale, mi piace. E di queste infografiche ci sono di credo tutti i moduli, c'è ad esempio anche qua il Pressurized Mating Adapter, il PMA, quello che Ricky vi aveva spiegato quando avevamo parlato dell'attracco della DM2, della Crew Dragon. Quindi si può vedere il fatto che è storto, che è diverso da tutti gli altri moduli, ecco. Bello, mi è piaciuto veramente. Non ci sono solo i moduli della stazione, hanno fatto anche un lavoro su altri tipi di grafiche. Ad esempio qui c'è il progetto New Horizons, vediamo se si apre, che mostra sì alcune grafiche della sonda New Horizons con Plutone in lontananza.
Una risorsa per veri nerd spaziali, quindi Veronica, la prossima puntata ci racconterai tutti i bulloni di ogni modulo della stazione, dove sono messi, come sono fatti, eccetera.
Quindi mi sa che non è così dettagliato.
Tra i ringraziamenti che è importante fare, che in realtà avrei dovuto fare nell'apogeo di questa puntata, sono quelli a chi ha donato, ci ha fatto le donazioni questa settimana o ha rinnovato l'iscrizione all'associazione ISAR. Ringraziamo quindi Marco B, Luigino C, Tommaso M e Marco I per i loro contributi. Questo era il link della settimana, ma abbiamo ancora da parlare dei prossimi eventi, degli eventi dei prossimi giorni fino alla prossima puntata con la rubrica dell'Astronautica Agenda, Ricky.
Allora, abbiamo in programma per sabato 13 giugno il lancio Electron Don't Stop Me Now, che in realtà doveva essere effettuato stamattina presto, ma i venti sono vero, sono stati a
20. È la maledizione della Nuova Zelanda. Ogni volta che devono lanciare un Electron fanno sempre scrub almeno un paio di giorni a causa dei venti.
Quindi non è solo la Dragon che è sensibile ai venti.
No, sia in alta quota che a livello del suolo proprio qui stamattina.
Quindi ricordiamo il lanciatore Electron di Rocket Lab, questa azienda della Nuova Zelanda, newzelandese, che ha fatto questo lanciatore leggero che ha la caratteristica di avere dei motori Rutherford, che in pratica significa che alimentano le turbopompe del motore con delle batterie, e che anche loro vogliono cercare di recuperare il primo stadio, non con un atterraggio propulso come fa SpaceX, ma lo vogliono di fatto acchiappare al volo mentre con un paracadute ridiscende verso terra. Chissà se ci riusciranno in tempi brevi, così staremo a vedere. Sempre sabato 13.
Scusa, vi ricollego al fatto di Electron e del recupero. Ho visto che su Twitter c'è un account relativo al... Sapete che c'è l'account della flotta marina di SpaceX? C'è anche quello di Rocket Lab. Ha pochissimi follower, quindi è nuovo, e penso che sia un progetto che si protrarrà nel futuro. Però esiste anche questo progetto di flotta di Rocket Lab. Quindi magari hanno in mente anche altre modalità. Boh.
No, allora è vero, aggiungilo al link della settimana, così magari sì. Lo trovano i nostri ascoltatori. Sempre sabato 13 abbiamo un lancio di satelliti Starlink. Anche questo lancio doveva essere domani in realtà, però è stato spostato al 13. Non si tratta di 60 Starlink questa volta, signori e signori, ma si tratta di solamente di 58 Starlink, ma per far posto a tre satelliti, diciamo che in ride sharing, quindi approfittano di questa opportunità che SpaceX dà, quindi dà un po' di posto a dei piccoli CubeSat. In realtà non sono neanche tanto piccoli questi satelliti, per recuperare il primo stadio, i pesi dei 60 satelliti più i tre satelliti in questione, che sono dei satelliti della costellazione SkySat. SkySat è un'azienda che ha una serie di satelliti in orbita per l'imaging ad alta risoluzione, quindi è un'azienda privata che di fatto vende fotografie ad alta risoluzione della Terra, come fanno tantissime altre aziende. Proprio per farvi capire questi razzi e che tolleranze risicate hanno per i loro lanci, dove vogliono sfruttare al massimo la capacità di carico, e se avessero caricato 60 Starlink più i tre satelliti SkySat, il primo stadio non sarebbe più potuto tornare sulla droneship, quindi si è preferito rinunciare tra Starlink e attentare il recupero del primo stadio. Il lancio è previsto per le 11:21 ora italiana, quindi potete sintonizzarvi sul canale YouTube di SpaceX per vedere il lancio e vedere se tutto va bene. Quindi poi altra cosa importante è che questi 59 satelliti sono tutti quanti dotati del sistema VisorSat, che dovrebbe diminuire la luminosità del trenino Starlink, quindi anche questo sarà curioso, sarà interessante andarlo a vagliare quando sarà possibile vederli, come state vedendo i vari Starlink in questi mesi ormai. Saltiamo alla prossima settimana, andiamo a martedì 16 giugno con un lancio lunga marcia, non di un 5 ma di un 3B, con un satellite della costellazione Beidou, quindi la costellazione di posizionamento globale cinese. Il lancio è previsto per le 4:30 del mattino dallo spazioporto di Xichang. Di solito su Twitter abbiamo qualche immagine del lancio non appena avvenuto. Poi si torna finalmente a parlare di contatti ARIS, perché Chris Cassidy chiamerà l'Istituto Pedro de Valdivia in Villanueva della Serena, in Spagna. Il contatto è previsto per le 14:25. Non so se è un multipoint telebridge con la stazione di Oscar November 4 in via Sierra Sierra, quindi siamo parlando del Belgio, quindi il contatto sarà ascoltabile anche dall'Europa. Cosa sono questi multipoint telebridge? Sono delle dirette conseguenze della pandemia, dove chiaramente non è più possibile, almeno al momento, fare assembramenti di persone, quindi di studenti, in un unico luogo per poter fare le domande agli astronauti, ma si fa in videoconferenza, quindi di fatto c'è una videoconferenza con la stazione di Oscar November 4 in via Sierra Sierra, e tramite la videoconferenza poi sarà Oscar November 4 in via Sierra Sierra che con la radio invece trasmetterà la domanda a Chris Cassidy, che andrà a rispondere. Andando a mercoledì 17 giugno abbiamo ancora un lancio cinese, stavolta da Jiuquan, un lunga marcia 2D con un satellite che si chiama Gaofen 9, che è una serie, i satelliti Gaofen sono una serie di satelliti per l'osservazione terrestre. Andiamo a giovedì 18 dove vi aspettiamo per la puntata 33 della stagione 13 di Astronauticast.
E allora accendiamo il motore per frenare, rientrare nell'atmosfera e concludere questa missione. Quindi questa puntata di Astronauticast. E lo facciamo intanto salutando l'equipaggio Apollo che è stato con me e che mi ha aiutato a raccontarvi queste ultime novità dello spazio. Cominciamo a salutare Veronica Remondini.
Un salutone da Verona, da Veronica. Ci sentiamo giovedì prossimo, se ci siete.
Salutiamo anche il podcast controller Riccardo Rossi.
Mi dicono dalla chat che ho dato un po' i numeri con i satelliti Starlink, lo ripeto, saranno 58 per dar posto a 3 satelliti in più che non fanno parte della costellazione Starlink, ma della costellazione SkySat.
Allora ci giochiamo il 58, il 3 e il 60 sulla ruota di
Perfetto.
Boca Chica.
Ciao a tutti.
Salutiamo Riccardo Rossi, da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ringraziando tutti voi che ci avete seguito in diretta e che ci ascolterete in differita in podcast e ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino ad allora, ad Astra!